Su questo esordio di Coelet noi abbiamo già avuto due introduzioni che ritengo sode, strutturate, fondamentali, ecco, che ci hanno avvisato che su questo libro della Bibbia, che appartiene al Pentateuco sapienziale, le interpretazioni sono cambiate nel tempo. Non c'è da stupirsi, perché su tutta la Bibbia si è lavorata di generazione in generazione, prima di tutto nella sua stesura e poi nella sua interpretazione. Ci hanno avvisato che quello che era un testo considerato ancora nel commento di Ravasi, un testo molto pessimista, usiamo il termine più generico, un testo manchevole di cui tutti si chiedevano come mai era finito nell'Antico Testamento, in realtà sia il commento e la valutazione ebraica attuale, contemporanea, sia l'esegesi delle varie scuole cristiane, quindi romane e protestanti, sono convinte che sia uno dei testi più ospitali che c'è nell'Antico Testamento. E spiego il termine. Ospitali perché vi trovano accesso anche chi non ha avuto una catechesi, chiamiamola tradizionale, anzi anche chi ha dei dubbi sulla possibilità di dare nomi e attributi a Dio. Quindi è un testo che noi anche per questo abbiamo scelto. È un testo che ospita molti interrogativi e non ha evitato di rispondere, se non in quelli che si riferivano a una realtà considerata per definizione trascendente, e cioè su Dio. Comunque mette sicuramente in dubbio quelle che sono le parti tradizionali e ben note anche a noi dell'Antico Testamento. Esiste addirittura, e ci è stato anche ricordato, un paradigma di lettura che è un paradigma deficitario, perché si sa, leggendolo e rileggendolo, che in Coelet manca accenno, qualsiasi accenno, al Dio dell'alleanza, che era uno dei pezzi forti non solo della stesura deuteronomista, ma sappiamo anche dei libri più antichi dell'Antico Testamento. Manca il Dio dell'alleanza, manca un altro dei pensieri su cui l'ebraismo aveva riflettuto, ma che non aveva mai tralasciato, e che è la, chiamiamola teoria, la convinzione sulla retribuzione, e cioè che chi segue le vie del Signore è il giusto, in sostanza, quello che piace agli occhi di Dio viene premiato e il malvagio, l'empio, viene punito. Ora, queste due cose, in effetti, dell'una non si parla per niente, dell'altra la si confuta, perché lo leggerete più avanti, ma sicuramente c'è qualche sicuro enunciato anche nei testi che abbiamo oggi qui. Il giusto non viene premiato. Una cosa, veramente non so quanti di voi siano nuovi, ma ero preparata a dirlo per chi non ha l'abitudine di venire. Il premio che secondo gli ebrei dell'Antico Testamento raggiungeva il giusto era su questo mondo e non nell'altro. Questo è durato per generazioni. Tanto è vero che la ricchezza, il numero dei figli, la vita piena, come noi potremmo pensarla, nei beni fruibili, era considerata la prova che Dio amava il suo fedele. Dunque era una prova visibile sotto gli occhi di tutti. E Coelet dice: io ho visto premiato il ricco e l'empio, e non ho visto premiato il giusto. Quindi ci sono affermazioni in Coelet che decisamente mostrano la novità del testo. Ecco, a me premerebbe dire poche cose, magari dopo nelle domande possiamo fermarci un attimo di più su questi argomenti. E fra le poche cose è ricordarvi che i libri sapienziali, ovvero Proverbi, Giobbe, Coelet, Sapienza di Salomone, fra parentesi, perché quella non è nella Tanakh, cioè non è nella Bibbia ebraica, Siracide, il libro di Ben Sirà, sono libri scritti fra proprio gli ultimi anni del IV secolo in avanti, ovvero fra la stesura dei primi libri della Bibbia e i libri sapienziali, che vengono considerati veramente cinque libri, praticamente un pentateuco, no? Non postumo dell'ebraismo, ma tardivo, questi libri vengono scritti in un'epoca in cui la storia di Israele ha subito molti, ha attraversato molti cambiamenti, e in particolare dal III secolo avanti Cristo in avanti ha conosciuto, non altrove fuori dei confini di Gerusalemme, ma dentro a Gerusalemme, che è una delle città popolose del Mediterraneo, non fra le più popolose ma popolose, la presenza di molte culture. Quindi i libri sapienziali sono scritti quando, ammesso che una volta ci sia stata, la società non è uniforme e non è omologata. Dico ammesso che una volta ci sia stata, perché in realtà tutta la ricerca monolatrica, e cioè del monoteismo da parte degli ebrei, è avvenuta partendo da una visione panteistica che probabilmente si condividevano con i cananei, e cioè nel 3000 avanti Cristo, è passata attraverso la stesura, l'ispirazione dell'Esodo e degli altri libri, chiamiamoli storici, la scoperta di una, abitualmente si chiama identità, lo potete chiamare destinazione verso una terra, che è di molti secoli dopo. Allora dico, quando noi leggiamo l'Antico Testamento troviamo ancora nel IV secolo avanti Cristo una presenza nella storia di Israele di più di una religione, di cui quella monoteista, adesso non si dice neanche così, si dice enoteista, è la privilegiata nel testo biblico, ma ci sono molte tracce della presenza dei Baali, degli altri dei. Certo, e qui entriamo nel tema, il Dio di Israele è considerato, dopo il ritorno degli ebrei da Babilonia, il Dio che ha creato il cielo, non solo che abita nel cielo. Cito Babilonia perché nelle cosmologie babilonesi e orientali in genere gli dei erano molti e c'era anche il Dio del cielo. Però il Dio di Israele, quando Israele ritorna a Gerusalemme, è il Dio che sta sopra gli altri dei, è l'unico, non che abita o che ha potenza, o meglio ha anche potenza sul cielo, sulla terra e sull'altro mondo, che adesso arriveremo a dire, ha anche potenza, ma soprattutto ha creato il mondo E cioè non è il Dio rappresentato dalle nuvole, dalle stelle, dal cielo, dal firmamento, è quello che le ha fatte. In sostanza si afferma una specie di primato, di priorità. Quindi c'è già una, chiamiamola, assunzione di quello che nelle altre culture dava come esistente, ma lo si elabora dando al Dio di Israele una identità più forte. Allora, detto questo, e vi ho detto se è necessario magari dopo ci torniamo, io vi dico che ho letto questo testo che è il proemio e quindi è il momento introduttivo, il che vuol dire anche anticipatore di molti dei motivi che poi vengono sviluppati, con l'ottica che nell'indicazione del programma era stata indicata. E che è un'ottica che io ho tenuto presente anche leggendo il Salmo 115 prima delle vacanze di Natale, e cioè che Dio è nei cieli e la terra l'ha data agli uomini. Cioè la distinzione nella cosmologia ebraica fra il mondo celeste e il mondo terrestre. Va detto che contemporaneamente ai libri sapienziali i mondi presenti nell'immaginario ebraico non erano solo due, non erano solo il cielo e la terra, che dal punto di vista figurativo è presente in moltissime culture, una distinzione che è evidente agli occhi e all'esperienza, ma c'era anche un terzo mondo, più un altro che non era un mondo vero e proprio, ma che però viene nominato nella Bibbia. Allora, il terzo mondo dal IV secolo in avanti, avanti Cristo, come si usa adesso dire, era volgare, è il mondo di mezzo. Cioè un mondo che sta fra il cielo e la terra, è il mondo in cui stanno, noi diremmo, le figure che noi conosciamo e che abitano quel mondo sarebbero gli angeli, cioè i messaggeri. E secondo la letteratura intertestamentaria sono i vigilanti, cioè sono delle figure che non a mezzo fra il divino e l'umano, che servono per mettere a contatto il Dio dei cieli con l'uomo che subisce e intraprende la sua vita su questo mondo. Allora, il quarto mondo che io ho detto esiste, non esiste, no, in realtà è lo Sheol, ma è un mondo che appartiene alla terra sotto, e ci vanno, ed è condiviso con altre culture, noi l'abbiamo ricevuto dalla cultura greca, è l'Ade, gli inferi, cioè il luogo dove vanno i morti. Ma siccome per secoli il mondo ebraico ha pensato che la vita fosse solo su questo tempo, quello, il tempo dell'umano si consumava su questo mondo, la vita nello Sheol è un luogo impalpabile che non è visitabile, mentre l'Ade sappiamo che alcuni eroi omerici e virgiliani erano andati a esplorarlo. Ecco, è un mondo che non ha consistenza. E qui sullo Sheol per ora avrei chiuso. Allora, io leggerei il testo tenendo conto e dandovi la chiave di piccoli segni che ho messo nella fotocopiatrice. Ho sottolineato, e li avete in nero, tutti i verbi che indicano movimento. Però troverete anche, e lo trovate al verso 7 e al verso 8, un asterisco accanto al testo. Ed è un asterisco che trovate poi nel testo successivo, il numero 6, a metà, grosso modo sulla sinistra, a metà, e altri due sulla destra. Allora, ve lo anticipo subito. Nel 6 gli asterischi di destra rimandano al desiderio, che sarebbe la motivazione di stare al mondo e di agire nel mondo che l'uomo sente. Chiamatelo istinto o come volete, energia vitale, che non è il respiro, è proprio l'essere attaccato alla vita per farne un'opera, lavorandoci sopra, faticandoci sopra. Allora, nel testo 6, quelli sulla destra, voi lo vedete, dice: a uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non gli manca niente di quanto desidera. Più avanti, al verso 9, dice: meglio vedere con gli occhi che vagare con il desiderio. E dunque è in qualche modo indicato il legame che l'uomo ha con il tempo che ha da consumare su questa terra. Secondo il testo, per questo li ho messi in linea, è il desiderio. Detto altrove, e lo trovate nell'asterisco a sinistra, sempre del testo 6, tutta la fatica dell'uomo è per la bocca e la sua brama non è mai sazia. Ora, se mi concedete di non insistere sulle traduzioni, è chiaro che fra desiderio e brama noi ci sentiamo un grado di intensità diverso, no? Però siamo sempre nell'ambito degli appetiti umani, delle bisogni, da quello più elementare di saziare la sua fame a quello di compiere i suoi progetti. Allora, se andiamo all'indietro, adesso lo faremo, leggendo il testo di Proemio, e cioè dall'1 all'11, noi vedremo che questa idea è già anticipata, quella dell'insaziabilità umana, al verso 8. Lasciamo stare quei due, ogni discorso è faticoso, su cui eventualmente torniamo. Né l'uomo riesce a concluderlo. Non si sazia l'occhio di vedere, non è pieno l'orecchio di udire. Dunque tutti i nostri sensi sono in qualche modo spinti a una mancanza, verso una mancanza, però per eliminarla. Nel caso dell'occhio di vedere, l'orecchio di udire, siamo nel campo che Coelho considera della conoscenza. Perché secondo Coelet la conoscenza avviene attraverso i nostri sensi ed è legata esclusivamente all'esperienza. E qui abbiamo già uno dei temi che Mazzinghi ci aveva indicato. Spero che non vi annoi questo rimandarvi alle premesse, intanto perché le ritengo veramente utili e poi perché è un testo che non è un testo narrativo, ma non è neanche un testo argomentativo. Tutti lamentano che Coelet segua un filo che non è logico, cioè non logico dimostrativo. Cioè, stante delle premesse, si va avanti e si conclude che ci sono studi recenti molto interessanti sulla logica che, secondo i moderni, Coelet segue, che è, come dicevo, quella che fin d'ora si rivela. È un testo che procede per anticipi, riprese, e si polarizza soltanto sulle domande che possono arrivare da fuori. Quindi è un testo, come abbiamo detto, pieno di domande. Le risposte non vengono date tutte. Questi sono più che altro problemi. Vi aiuto anche a leggere altri due segni che trovate sul foglio che io vi ho dato. Uno riguarda il verso 3, cioè è nel verso 3. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? Cioè questo sotto il sole, che viene ripreso al verso 9. Ciò che è accaduto, proprio quello accade ancora, e ciò che è stato fatto, quello si sta facendo. Non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. E nella pericope 6, sotto il sole è la prima, è la presenza incorniciata, inquadrettata all'inizio 1. Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sotto gli uomini. Credo che per il resto possiamo adesso andare riga per riga. Allora, intanto vi avviso, sotto il sole o sotto il cielo si equivalgono, non c'è nessuna differenza. Sotto il sole compare 3 volte, sotto il cielo compare una 40 di volte, più di 30, ed è una frase che non compare nell'Antico Testamento con la stessa frequenza. Su 74 è come con Hevel, altra parola, stigma di Coelet, ovvero quello che è diventata una traduzione evitata, vanità delle vanità, no? Termine ebraico è Havel, in forma di genitivo costrutto, Hevel Havalim, e quello è presente 34 volte in Coelet su 70, su tutto l'Antico Testamento. Ovvero sono parole proprio dominanti e pongono, direi, due pensieri davanti a noi, su cui forse arriveremo alla fine. E uno è quello della inconsistenza della vita umana, che nei Salmi compare come brevità, però non è esattamente la stessa cosa. Allora, la brevità implica quanto è lunga una vita. L'inconsistenza è che tutto quel che io vivo comunque non dura, quindi anche la mia opera non permane. Inconsistere, cioè non sta in piedi, non sta stabile. Io la raggiungo, ma neanche per me è un bene di possesso. E su questo, e ho detto arriviamo alla fine perché ci è stato detto dai biblisti che Coelet alla fine, con tutta l'enfasi che dà sul limite dell'umano, limite che è cosmologico, questa terra e non il cielo, ed è gnoseologico, perché io non conosco mai né il mio futuro né i tempi che Dio, e Osvaldo ce lo dice la prossima volta, ci ha dato per in vista di una cosa, di un'azione o di un'altra, né chi e come sia quello che non vedo e non percepisco, e cioè l'esistenza di un inconoscibile. Queste sono due cose, implicano sul piano dei rapporti con Dio, che se c'è una società come quella a cui appartiene il tempo di Coelet, e adesso vi do subito 4 punti per immaginarvela, è una società che era tutta prospettata al possesso, all'accumulo. Ereditava il numero degli greggi e degli armenti, la applicava a una ricchezza che non era più quella rustica o agraria o di allevamento, chiamiamolo pastorale, e l'aveva questa idea della proprietà e dell'accumulo della proprietà invece incontrata nel vivere urbano e nell'economia di scambio. Allora, chi si gioca la vita tutta nell'idea della sua consistenza e dunque nella saturazione, nella consistenza dei beni raggiunti, si vota al nulla. Oltre questa logica c'è soltanto, Mazzinghi ci ha detto, la logica del dono, che in Coelet compare quando si dice godi dolce la luce, capitolo 8, godi di bere con gli amici, di mangiare quando hai abbondanza, rispondi al desiderio della tua carne, che in ebraico vale corpo, godi la donna che ami, perché quella ti è data. Ora, ti è data vuol dire non tu te la sei procurata. E quel natan ebraico, che è il verbo dare, è il verbo più teologico che in Coelet compaia. È quella che Mazzinghi indica come la logica, cioè il valore dato alla vita, non sul possesso, proprietà, accumulo, anche affettivo, in tutti i campi, ma data al, diciamo, alla felicità minuta, momentanea, perché quella solo ti è data. Ma a dartela, dice lui, è Elohim. E qui altra cosa, ed è l'ultima sulle premesse: è vero che Coelet non nomina mai il tetragramma, cioè Adonai, nomina soltanto Elohim, oppure Ha Elohim, a seconda dei bisogni. Come dire, un Dio a cui il nome che è già stato confezionato, o fra l'altro per sua volontà e rivelazione, perché così risulta nella Bibbia, non è il nome che Coelet vuole usare, perché Coelet parla per quelli che hanno i dubbi sulla teologia preesistente. E qui io avrei chiuso, aperto ovviamente a tutte le domande dopo. E allora vediamo un po' cosa dice l'esordio. Oh, io, a mio scusante, devo dirvi che ho cercato di fare al meglio quello che Mazzinghi ha scelto come enunciato di partenza. Ho cercato e ho esplorato, ovvero non ho tutto trovato, però ho cercato di mettermi in moto ricercando e esplorando. Ma la mia esplorazione, essendo io di formazione storica e linguistica, vi dico subito, è molto lontana da quello che nel nostro immaginario è l'esplorare. Cioè, io ci ho pensato mentre lavoravo. Esplorare è un verbo che per noi rimanda a un immaginario fanciullesco, oppure esplorare i mondi ancora non conosciuti, no? Gli esploratori, quelli col casco alla sahariana, e al seguito i portatori. Se volete, è un po' salgariana come idea, ma secondo me anche nei fumetti l'esploratore finisce con l'avere questa caratteristica, non escluso il Marlboro Country, no? E cioè quel modo delle vacanze eccessive che nessuno di noi credo andrà mai desiderare, però, ma forse desiderare sì, ma fare no. Allora, l'esploratore che risponde meglio al mio lavoro è stato quello, se volete, di memoria di Cesare, che mandava gli esploratori a vedere come stavano i Germani e i francesi, no? I Galli, pardon. E cioè chi si mette su una strada e cerca le tracce di un passaggio umano, di un animale, di un evento. Perché se io trovo un ramo caduto, quello può derivare o dalla vecchiaia dell'albero o dal vento. Ecco, questo è esplorare. Quindi magari questo vi può un po', come dire, sembrare minuto, è minuscolo, però è quello che io ho, il modo in cui io ho cercato di realizzare quello che il testo chiedeva, tende a esaltare. Una sapienza che nasce dalla ricerca e dalla esplorazione. Salto il primo verso, parole di Coelet, figlio di David, re in Gerusalemme. E l'esordio, anche questo dirò poco pochissimo, sul 2 allegato al 3. Assoluto soffio nella traduzione che vi ho scelto, che non è quella della CEI, la seconda invece è la traduzione della Bibbia di Gerusalemme. Ho scelto questa perché è quella usata sia da Vignolo che da Mazzinghi. Allora dico, se voi avete preso degli appunti quella volta lì, potete ricontrollare e ricostruire. A me piace una cosa che Vignolo disse fuori dalla relazione. Per tradurre assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio, che è vero, in ebraico è un superlativo, Velavalim equivale a Shir Hashirim, cioè il cantico dei cantici, ma traducendo noi abbiamo spostato e tradotto tutti e due in modo analogo, il cantico più bello dei canti possibili è diventato il cantico dei cantici e il soffio dei soffi che compare in Coelet è diventato vanità delle vanità, ma in realtà vuol dire la più vanità che si possa immaginare. Vignolo suggerì fuori allora soffio e niente più. E a me pare che soffio, sappiamo, ci è stato spiegato, può essere soffio, fumo, qualcosa di che spira ma che non ha una direzione. E su questo direi, sono sicura, perché tutte le volte che c'è una direzione compare Ruah. E tutte le volte che Coelet vuole usare soffio, ne usa Hevel. Quindi potete scegliere a seconda della traduzione, Ceronetti o chi volete, ecco, però è un superlativo. Quello che io mi fermo a commentare è il verso 3. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo, la sua fatica, termine amal, sotto il sole, per il quale fatica, nella quale si affatica sotto il sole. Allora, il termine profitto è un termine rivelatore. Anche in italiano è mantenuto abbastanza. È esattamente il surplus nello scambio commerciale. È una parola che viene dal mondo mercantile e è imparentata con una parola molto più rischiosa, questa storia di usare dei lemmi che sono molto vicini e che hanno due significati antitetici. Coelet lo fa molte volte, ma può interessare chi è interessato a fare esegesi. Vi dico subito, la parola in questione, questa, è itron. Cercate di immaginarlo, togliendo le vocali vi restano soltanto i suoni delle consonanti. L'altra parola è yeter. Quindi le consonanti sono le stesse, siccome sappiamo che per molto tempo le vocali non c'erano, la scrittura non prevedeva le vocali, si spiega anche la persistenza e ambiguità, però qui siamo sicuri che è itron. Ora, itron è la parola che prevede che io di un'opera a tanta fatica faccia corrispondere un valore più un surplus, cioè un profitto. Ne guadagno, diremmo noi, più di quanto ho impiegato in risorse o in tempo. Allora, perché dico che è importante? Perché la domanda fondamentale di un libro sapienziale è sempre: ma dove sta la felicità dell'uomo? Quindi qui si è sostituito alla domanda che tante altre volte Coelet tira fuori: che cosa è bene per l'uomo sotto il sole, sotto il cielo? La domanda: qual è il profitto per tutta la fatica che fa? Che è un un principio utilitaristico, economistico. Siamo d'accordo? Ecco, allora, già questo partire con un'ottica: che profitto ho, cosa ricavo da tutto il mio lavoro? Beh, è un modo di formulare la domanda sulla felicità umana un po' particolare. E comunque si ripete più volte, e questo vale anche per l'ebraico, che è faticoso. Lavoro faticoso in realtà in ebraico dice amal, cioè dice soltanto una parola che vale anche molto vicino alla sofferenza, è una fatica non solo muscolare, insomma, è anche interiore. Ma dovremmo smetterla di dividere l'una dall'altra, perché nel mondo ebraico spirito e corpo sono sempre inscindibili. Per noi però scattano certe altre categorie. Allora, dal verso 4 in avanti fino a 7 è quello, cioè quello che viene definito il poema del cosmo, ed è in qualche modo la presentazione, il passaggio dalla storia umana, dal mondo degli uomini. Una generazione va, una generazione viene, ma la terra per sempre sta ferma, il sole sorge e il sole tramonta. Dunque, nella sequenza delle pericopi si passa dalla storia alla natura. Per quello dico un poema, lo chiamano così, cosmologico. Il che vuol dire che capita agli uomini e alla natura qualcosa di confrontabile. E anche qui togliamoci le nostre preconvenzioni, perché se leggiamo Coelet con la teologia di Genesi, l'uomo sì, fa parte della natura, ma non è solo natura. Ha una vicenda molto più complessa e più fortunata, è il dominatore del mondo creato. Mentre non è sempre pensato così. Qui l'uomo è destinato, o se volete utilizza una dimensione del vivere che è simile a quella del cosmo, ma con una differenza sostanziale. Se prendete tutti i verbi di movimento, voi vedrete che una generazione va, una generazione viene. Questo più avanti viene ripreso dal verso 6, soffia verso sud il vento, poi gira verso nord e sopra i suoi giri il vento ritorna, cioè c'è una visione degli agenti del cosmo, ma il verso 4 dice: ma la terra sta sempre ferma. Allora, siccome tutti questi versi dicono che tutto si muove, il sole sorge, si affretta ad andare nel luogo da cui sorgerà, quindi c'è un bel movimento in questo mondo, ma la terra sta ferma, e qui bisogna aggiungere: sta ferma nel senso di tutti i suoi cambiamenti non la consumano, mentre tutte le generazioni passano l'una dopo l'altra. La terra sta ferma significa permane, ha una stabilità che l'uomo non ha. Spero di essere stata chiara. Quindi c'è un movimento di tutto, dei cieli sopra i cieli, di tutto quello che è pensabile, adesso non facciamo la lunga, ecco, ma la terra permane in questi movimenti. È come col mare, pensate un po', no? Cioè l'acqua si muove, va, torna, le onde, sappiamo addirittura, ci hanno spiegato con l'esame di geografia, me lo ricordo ancora, che in realtà le onde a noi sembrano muoversi, ma invece, no, le particelle d'acqua sono lì ferme e restano. Allora io credo che qui c'è l'intuizione, appunto, che quel che sembra muoversi in realtà ha una durata che l'uomo è negata, e cioè è già il discorso del limite. dell'uomo. Il sole sorge, il sole tramonta, affannandosi verso il luogo da dove sorgerà di nuovo. Questo lo trovate anche in altre culture, che il sole venga visto, questo movimento, sul movimento del sole si proietta un qualche travaglio, una qualche fatica. Se andate a leggere Leopardi lo trovate espresso manifestamente, perché dietro a Leopardi c'è il 600, c'è l'empirismo, insomma tutto il pensiero europeo, e vi dirà che la natura soffre, che la natura sente la fatica e così via. Allora, gira, rigira, va il vento e sopra i suoi giri il vento ritorna. Ah, una cosa non vi ho detto, ma sono infinite le cose. Allora, questo permanere, l'ebraico usa amad, che vuol dire star fermi, stare stabili. Guardate che vi avverto, vabbè, se non lo sapete più di me magari, è il verbo usato per la nube che mostra la presenza di Dio quando il popolo di Israele esce dall'Egitto verso la libertà. E il verbo di quella nube è amad. E quando lo tradussi con Luciano da Novello, mi meravigliai alquanto. Perché? Stare fermi per noi è stare su due gambe, o se volete, di una costruzione, no? Vuol dire non muoversi. E invece quello stare fermo di Dio, essere stabilmente con il popolo che usciva dall'Egitto, è un stare stabile nell'affiancarsi, nell'essere con, ma non è star fermo, perché quella nube, sappiamo, seguiva il popolo che camminava e la notte si trasformava in fuoco, quindi vabbè. Allora, questa terra permane amad, cioè ha una qualità tipo quella di Dio che all'uomo non è dato. Però non è priva di questa connotazione di travaglio, di sofferenza. Comunque, tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno, non è mai sazio. Il verbo è malè, che indica proprio avere la pancia piena, non aver bisogno di altro, non sentire la mancanza di altro. Allora, non mi soffermo, ma mi pare molto importante. Il mare non è mai pieno. Verso il luogo dove scorrono i fiumi, là essi continuano a scorrere. Cioè c'è una vita nel cosmo che è diversa da quella conosciuta nell'uomo, dall'uomo. Il mondo permane. Ogni discorso è faticoso, questo ha tradotto Mazzing, nell'uomo riesce a concluderlo. La CEI aveva una traduzione diversa, fra l'altro dipendono in parte da due piccole, diciamo, incidenti del manoscritto, dei manoscritti, ma il senso non è molto lontano. Dice 8. E traduce invece di discorso e parole, traduce cose, e dice la CEI: tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Ecco, il travaglio l'abbiamo già sottolineato con quella connotazione di fatica del sole che si affanna. In realtà addirittura il verbo dice al respiro corto, perché per via della concretezza dell'ebraico noi diciamo essere affaticati. Lui diceva: uno che corre e resta senza fiato, col fiato corto, se corre veloce così è. Comunque il senso è il senso del limite, e nella traduzione c'è e nella nostra c'è in entrambi i casi. Quel che segue invece è sono due mishalim, cioè sono due proverbi. E devo avvertirvi anche di questo, è un dato stilistico di Coelet. Sono due proverbi che vengono quindi dalla saggezza popolare, diciamo, no? Cioè non dalla saggezza colta, non dall'ispirazione dei profeti. Sono due frasi fatte, diremmo noi, ma una delle componenti dello stile di Coelet è questa, di usare le cose che gli altri dicono, qualche volta invertendone il senso, qui confermandolo. E segue: ciò che è accaduto, proprio quello accade ancora. Ciò che è stato fatto, quello si sta facendo. Non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. È quello che anche noi, a livello, diciamo, abbiamo ereditato da un certo cinismo proverbiale. Già, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Siamo convinti che è chiaro che quest'idea lotta con tutte le forze con quella che invece anche noi in genere professiamo, e cioè che il mondo deve andare meglio. È vero che esista il progresso. Noi abbiamo vissuto abbastanza, noi che siamo qui, per sapere che quell'idea è un po' a rischio. Però è anche sicuro che sul piano, per esempio, dei vaccini e di chissà quante altre cose meravigliose, il mondo è progredito rispetto ad epoche e a momenti più a rischio. Però noi anche diciamo, ma in fondo la storia si ripete. Ecco, sarebbe bene sapere che cosa si ripete della storia. Secondo Coelet, ciò che è stato fatto, quello si sta facendo. Allora, questo verbo fare è, insieme ad altri due, il verbo del mondo sotto il cielo, cioè il mondo degli uomini. I verbi che accompagnano sempre Coelet la descrizione della vanità del mondo sono il verbo amal, star male, soffrire, faticare, il verbo assa, fare, e il verbo ra, vedere. Dunque, il mondo degli uomini, o meglio, la riflessione sul mondo degli uomini, è fatto di ra, vedere, assa, fare, l'oggetto del vedere, e amal, star male, faticare, sempre insieme abbinati al verbo, alla parola hebel, cioè vano. La chiave di lettura di quel vano io l'ho detto già prima, ma ve la ricordo, ed è che non arriva a compimento, che è destinato a frustrazione, che ha il limite. Si tratta di vedere come quel limite viene vissuto. Qui compare però non solo la saggezza, chiamiamola proverbiale, compare una parola, nuovo. E nuovo è parola non insolita nell'Antico Testamento. È una parola forte dentro ai testi dei profeti. È una parola forte dentro, chiamiamola, la teologia dell'alleanza. È una parola fortissima dentro a testi non canonici, che sono la letteratura intertestamentaria contemporanea a Coelet, che è poi finita nel genere apocalittico. Noi di Apocalisse nella Bibbia ne abbiamo una canonica, e io sono andata a pescarmi la citazione che già nel commento della CEI dice, no? Tanto perché è una cosa nota e ci aiuta a prendere un po' le misure. Allora, Apocalisse 21:1. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la nuova Gerusalemme scendere dal cielo con una sposa adorna per il suo sposo, e poi continua. Ecco la dimora di Dio, sarebbe la Gerusalemme celeste appena citata, la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio con loro. Questo risolve il problema della mad di prima, no? Della nube che si muove ma che nello stesso tempo è stabilmente a fianco degli uomini, secondo questi testi biblici.
fissità.
La fissità di cui si dà l'enunciato qui, quel che è già accaduto accadrà di nuovo, accade ed accadrà, è una fissità che nega la storia vettoriale, cioè quella storia che sarebbe incominciata e ha una direzione che tende a prevedere, a raggiungersi, no? A realizzarsi nel regno di Dio o negli altri modi con cui l'enunciato può essere dato, cioè un tempo pieno rispetto al tempo primordiale degli inizi. Questo vuol dire che in effetti Coelet si prepara a confutare sia il tempo dei profeti, sia il tempo, il concetto teologico dell'alleanza, vi darò, farò un'alleanza nuova, il che vuol dire che non farò più un diluvio, non provocherò più dal cielo la distruzione del mondo, perché da questo punto in avanti, insomma, la nuova alleanza, e Coelet la vanifica con questa affermazione, ma soprattutto quel nuovo confuta un'altra teologia della storia, che non è la storia del Dio con noi, che non è la storia noi seguiamo le vie del Signore, ma è l'attesa degli apocalittici, che era presente nel Pentateuco enochico, che sono 5 libri biblici anche quelli, non canonici, non in tutte le chiese perlomeno, perché come ho già detto, qualcuno me l'ha già sentito dire, Enoch è testo canonico nella chiesa cristiana etiopica e copta, quindi è testo biblico sacro a tutti gli effetti, per loro, per noi è deutero canonico, cioè è messo un po' di lato, ma non è dichiarato con questo falso o altro, chiusa la parentesi. Allora, contemporaneo a Coelet c'era questa nascita di una apocalittica molto prima dell'apocalisse che conosciamo noi, che è stata in diffusione progressiva fra IV e III secolo e che darà poi, su cui si costruirà l'apocalittica, quella enigmatica, misteriosa che tutti cercano di leggere e che ci dà tanti problemi di comprensione. Il pensiero che il presente è, questa apocalittica si basa sostanzialmente nella convinzione che il presente sia tragico, il mondo pieno di malvagità, e che al presente si contrapponga o il giudizio escatologico di Dio, che arriverà a dare salvezza ai suoi eletti e farà finalmente la giustizia di cui si sente il bisogno, o senza necessariamente giudizio, la nuova creazione. C'è proprio il termine nuovo, tale e quale. È l'annuncio di un'opera nuova che durerà in eterno. Due testi presi da lì per sapere che cosa si attendeva. È Enoch, ma è anche Isaia e Geremia. Allora, questo è Isaia: saranno dimenticate le tribolazioni e ecco io creo nuovi cieli e nuova terra, è promessa di Dio in Isaia. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Oppure ecco, sempre Isaia 66:12, ecco io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. Con il fuoco il Signore farà giustizia su tutta la terra. E poi al 22, sì, come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me. Oracolo del Signore. Se andate a leggere Geremia 31 trovate la nuova alleanza incardinata esattamente su questa nuova creazione. Però di Enoch io posso leggervi due cose che mi sembrano abbastanza interessanti. L'attesa dell'apocalittica era tutta dominata dalla visione di una catastrofe, perché l'apocalittica non va attraverso l'esperienza della realtà, ma ragiona attraverso le visioni, sogni e simili ai profeti. È tutta tesa alla speranza di una rifondazione del mondo. È quasi un sogno utopico, detto in altri secoli lo si chiamerebbe così. Non utopistico, irrealizzabile, ma realizzabile, possibile. In questo caso affidato all'azione di Dio. Enoch, che secondo la Bibbia canonica non ha mai visto la morte, afferma, fra le altre cose, nel libro dei Giubilei: tutte le generazioni, da ora fino al giudizio ultimo, invecchieranno presto. È arrivata la corruzione degli uomini, ma veramente secondo i Giubilei è una corruzione che ha altra origine, non è quella di Adamo ed Eva. Tutte le generazioni, da ora fino al giudizio ultimo, invecchieranno presto, non è più l'età dei patriarchi per intenderci. E accadrà che la loro intelligenza, a causa della vecchiezza, li abbandonerà e svanirà, e la maggior parte dei suoi giorni sarà malattia e afflizione, e non vi sarà pace, ma flagelli su flagelli, odio su odio, afflizione su afflizione, malattia su malattia. Questa è la vecchiaia vista all'interno del libro dei Giubilei, che è questo testo, vi dicevo, deuterocanonico. Ci sarà grandine, neve, cenere, gelo, torpore, malattia, morte, spade, guerra, predazione. Detto fra noi, sono i tre cavalieri dell'Apocalisse, quella che abbiamo in canone noi. E pianteranno su di essa, un altro luogo sempre di Enoch, tutti gli alberi di letizia e le viti. E questa è la nuova creazione, non è più il mondo che passa attraverso la catastrofe. E pianteranno su di essa tutti gli alberi di letizia, le viti, e la vita darà frutti in abbondanza, e il seme seminato darà 1000 misure per una. Guardate che il rendimento delle sementi viene da un mondo ben preciso. Ma pensate adesso, no? Quel che si progetta nella potenziamento. E tutta la terra sarà monda da ogni violenza, iniquità, peccato e turpitudine che si fa su di essa. E questo ha mostrato che per tutti gli anni del mondo in perpetuo, finché si compia la nuova creazione che dovrà durare in eterno. Se andate a vedere Coelet da 4 a 9 trovate qualche eco, ovviamente, di una speranza che Coelet nega, perché Coelet dice: visioni e rivelazioni sono un inganno, molte parole e va bene per gli stolti. È chiaro che questa frase del niente di nuovo per noi viene da tutt'altra strada. Per chi ha ricordi scolastici, c'è una frase di Seneca che dice che tutto torna e nihil novi video subsole. Insomma, sono saggezze che arrivano da, perlomeno convinzioni che arrivano da lontano. Il mondo sotto il cielo visto da Coelet, che nega quello che dice Ezechiele, quello che dice Geremia, quello che dicono il nuovo dei profeti, la nuova alleanza. Questo è un mondo che noi chiameremmo, è la storia degli uomini, con tutte le sue incongruenze. Esempio, 5:12, ricchezze custodite dal padrone a suo danno. Oppure, ho preso in odio il mio lavoro perché dovrò lasciarlo a chi viene dopo di me. L'opera delle mie mani andrà ad altri. È il rifiuto del limite. Oppure, iniquità. Ho considerato le oppressioni sotto il cielo. Al 3:16, ho notato che al posto del diritto c'è l'iniquità sotto il cielo. Fino ad arrivare a dire nel 4:13, più felici i morti. Chi non è mai nato e non ha visto le azioni malvagie che si compiono sotto il cielo? Questa è la storia vista da Coelet. Oppure all'8:9, riflettendo su ogni azione che sotto il cielo si compie quando l'uomo domina sull'altro uomo. Dunque, se non è data compensazione sul piano esistenziale e soggettivo né per il giusto né per il saggio, altri posti di Coelet, l'unica certezza resta al saggio ed è quella del limite esistenziale, la morte, destino di tutti i viventi, e gnoseologico, perché non si può conoscere il proprio futuro né il disegno della storia o dentro alla storia. È anche vero che non conoscere il proprio futuro serve a Coelet per fondare l'etica della gioia e del quotidiano, che sono quei passi a cui mi riferivo prima e altri cinque, ma di quelli parlerà Mazzinghi il 23. Comunque, riassumibile nel godi la vita con la donna che ami, nei giorni che Dio ti dà sotto il cielo, perché questa è la tua sorte nelle pene che sotto il cielo tu attraversi. Fatto è che il discorso antropologico è strettamente legato a quello teologico e in particolare a quello del mistero di Dio. Sebbene qualche esegeta interpreti quella frase sotto il cielo come lasciamo stare Dio, che sta nei cieli, sopra i cieli e così via, e di cui nel Salmo e altrove, Salmo 113 per dirla, si dice che Dio si china da là, i cieli sono il trono, la terra è lo scabello dei piedi, va bene, questo è altro profeta. Comunque Dio si china dai cieli a guardare la terra e a sollevare, Salmo 113, a sollevare i poveri e a togliere dalle immondizie gli inermi per farli sedere alla tavola dei ricchi. Quindi, voglio dire, non è neanche che Coelet inventi delle cose prese altrove, perché la tradizione biblica è piena di invocazioni del genere. Però nei Salmi ci sono anche le lamentazioni, in cui ci si lamenta che Dio non agisce nella storia. Oh, la storia dei fortunati e mai nati lo trovate anche in Giobbe. Voglio dire, Giobbe lo dice chiaro: maledetto il giorno in cui sono stato concepito. Non è motivo neanche quello esacerbato e assoluto. Può essere che Coelet, come Giobbe, sia stato scritto per correggere dei fraintendimenti sulla natura da parte della saggezza tradizionale, che peraltro coesiste. Gli amici di Giobbe non vedono che la dottrina della retribuzione è una prospettiva parziale e ha bisogno di accettare una tensione con altri punti di vista. L'esperienza umana può presentare un volto enigmatico e presentare molte questioni che restano senza risposta. Però vi ricorderei che anche dentro al Pentateuco, quello tradizionale, Dio può essere assente nei Proverbi, in Giobbe, nelle Lamentazioni, in 2 Samuele, e qui vi avevo promesso prima 4 cose sulla società palestinese che vi do se credete. Comunque qui io chiuderei. 2 Samuele 14, che è un libro storico cosiddetto per noi, dove si dice dell'uomo: noi siamo come acqua versata sul terreno che non si può raccogliere. E tempo e caso capitano a tutti, dice Coelet. Quel caso è chiaro che è un grido nella notte, prendetelo come volete, ma è qualcosa che non prevede un disegno di Dio su quello che gli uomini vivono. È il caso, è chiaro che è l'antitesi di un disegno provvidenziale, oppure, come Coelet suggerisce, di un disegno che resta misterioso. I 4 punti sulla società economica tolemaica, se volete, ve li do, ma io qui mi sembra di aver già approfittato della vostra attenzione. Vedete voi, insomma, qui io avrei finito sul piano della lettura, o meglio di mettere in relazione questi due parti pericopi di Coelet con tutta l'opera in generale e con l'epoca di scrittura dei sapienziali. Fatto è che questo desiderio di cui si parla, che dall'altro tiene in piedi l'azione dell'uomo, è anche frutto, come dire, base di un senso di grande impotenza, almeno in Coelet, voglio dire, sto sempre parlando del testo, non delle mie idee. Vagare, dice al 6-9, vagare con il desiderio, è una dichiarazione proprio di fugacità insuperabile, di una sproporzione. Sì, c'è un verso che vale la pena di vedere ed è 6-10. Ciò che è già da tempo ha avuto un nome, si sa che cos'è un uomo. Egli non può competere con chi è più forte di lui. Ecco, quel che interessa è che l'uomo in ebraico suona in questo caso Adam, e cioè ricorda l'uomo che noi sappiamo nato dal fango, secondo una delle due narrazioni di Genesi, e la risposta sapienziale di Coelet è in quel chissà del verbo 12, ovvero io ho posto i problemi, dice Coelet, chissà.
Il mio problema molto molto particolare riguarda il concetto di profitto, che deriva dal linguaggio commerciale. Ma io non ho capito cosa si intende per profitto, cioè hai parlato di un surplus, ma surplus rispetto a che cosa? Io vendo un oggetto che ho costruito, no, faccio una pentola di terracotta, eccetera, la vendo, ciò che ricavo è il profitto.
No.
Ecco, allora mi spieghi nella loro cultura che cos'è il profitto?
Il ricavo me l'hai posto. Quello è il profitto.
Il profitto l'ha detto Anna. Forza, Anna.
Della cultura ebraica di quell'epoca. Intendo quello?
Sì, sì, in età tolemaica, come dove oltre che le molte culture c'era da dire. Una disillusione sotto il regime degli egiziani che non era confrontabile con quello dei persiani. I persiani avevano governato ma con una logica molto diversa, ecco, era un'altra epoca. Fatto sta che c'era un giro, un grande materialismo, questo nelle varie culture, adesso dico in giro per essere breve, ma accompagnato da una grande ossessione di fare profitto in questa società, con tecnologie nuove, questo gli archeologi hanno trovato, e un incremento dell'iniziativa commerciale. Cioè è una società che assomiglia molto a quella che noi abbiamo attraversato, non proprio negli ultimi tempi, ma un po' prima. E molti dei censi più alti in Gerusalemme vogliono posizioni proficue nell'amministrazione del paese con il nuovo padrone, diciamo, con Tolomeo e gli egiziani. Quindi c'è anche una crescita enorme della disuguaglianza fra ricchi e poveri. Sono dati archeologici storici, voglio dire, e guardate che senza dire che allora era colpa del capitale, non occorre pensare in questi termini, le disuguaglianze nascono in molti tipi di società, in quella tolemaica a Gerusalemme queste disuguaglianze c'erano e sono state la divaricazione, la forbice, come oggi si suol dire, era in grande crescita. Quindi profitto l'ha detto Anna.
Allora, dov'è questo pessimismo? In fondo, se manca il profitto, rimane comunque il risultato del proprio lavoro.
Beh, se vai a leggere Coelet, non molto, perché lui dice, quasi sempre ne gode un altro, che non sai
Sì, ma se è il profitto, la mancanza di profitto è per Favellini?
No. Lui qui profitto lo mette al posto della domanda: qual è il bene desiderabile e raggiungibile dall'uomo? Solo che usa la parola profitto per farsi capire da una società che è tutta volta, quella lì, all'accumulo di proprietà, al di là del fatto che potersela godere, perché resta il tema della morte, no? Cioè dice, se uno non ha figli, insomma bisogna un po' vederlo nell'ambito di tutto il testo, lui fa l'ipotesi, ma dice, ma nessuno alla fine, cos'è che puoi godere? Quello, ma non l'accumulo, perché l'accumulo passa, tutto si scioglie fra le mani, questo nel testo è detto, no? E i tempi si susseguono diversamente caratterizzati, ma lì tu avrai di che dire, perché quel tre tempo per non è il tempo di, state attenti, non è, è il tempo di morire, il tempo di produrre, tempo di faticare, è il tempo per, cioè di nuovo salta fuori il dubbio che la filosofia e anche l'ellenistica si chiedeva, ma qual è lo scopo a cui tende l'uomo, qual è il tipo di felicità? Certo, qui non c'è nessuna risposta eudemonistica, ma il tema del piacere c'è. Come? Paolo, volevi dire?
Sì, volevo dire questo, perché più vado avanti in questa lettura del Coelet, io mi domando proprio una domanda più quasi conclusiva, cioè che ne facciamo di Coelet? Che ne facciamo? Perché quello che Coelho, secondo, si confronta e diciamo in qualche modo critica tutta una tradizione che è di fronte alla quale si pone in alternativa. Ma quale alternativa? Allora questo mi fa pensare, io vorrei aprire la prima cosa il discorso, sul fatto che in fondo che risposta possiamo dare a chi in fondo non aderisce a questa visione profetica, apocalittica, fondamentalista, in qualche modo legata alla tradizione di un popolo, ad un futuro quale se ne immaginava proprio, è stato costruito nella tradizione ebraica. Cioè in qualche modo Coelho prende in mano il discorso pagano, qui lui introduce il concetto di Dio pagano. Questo è adesso la mia lettura di Coelho. Con questo a me pone un problema legato al tempo d'oggi, cioè è soltanto il Dio di questa tradizione che dà le risposte a tutti, oppure c'è anche un'altra lettura di Dio che è cresciuta fuori di Israele, è cresciuta in Grecia, è cresciuta in tutta allora, diciamo, in tutta la coinè mistica, era una questione disputata questa di Dio, ecco, che non è la negazione, non è il materialismo, non è lo scetticismo. Dovuto si può, ma deve proprio risolverlo in chiave diciamo ebraica, oppure c'è punto c'è anche un'altra prospettiva e che dialogo poniamo con queste altre prospettive. Questo mi sembra che sia il vero uso che possiamo fare di Coelho. Aprire questo è una chiave, se vogliamo, e credo che sia una chiave, diciamo, che è ancora abbastanza chiusa o chiusa, e che a un certo punto bisogna affrontare, immergersi in una lettura alta da Dio, in cui la sapienza, per dirlo, non è il timore di Dio, ma è il mistero di Dio.
Beh,
questo è il problema.
Io volevo un momentino, vedo che
quello che ha detto Paolo intercetta molto con quello che sento. E mi è piaciuto molto questo tuo sottolineare la differenza di Coelet nella sua ispirazione, così opposta rispetto a quella che è la teologia biblica dei profeti, i quali parlano in nome di Dio e quindi i quali hanno qualche cosa di nuovo da dire, e in questa prospettiva come dire, del tempo lineare che già i profeti cominciano ad indicare e che diciamo Gesù farà propria, no? E che è la nostra, perché è la prospettiva poi che il cristianesimo ci dà, quella del tempo che ha avuto un inizio, poi ha uno scorrere e poi verrà la fine. E quella fine è già detta all'inizio, quindi c'è il senso di che il cristianesimo ha, che dà alla persona in fondo. Non c'è un non senso in questa prospettiva, ma c'è invece qua, perché quando mi farei che hai detto che qui c'è un tempo che gira su se stesso, in cui tutto ritorna, in cui non c'è nulla di nuovo, no? Ed è il tempo ciclico, è il tempo che sottende comunque tutte le culture,
no?
Quello nuovo è quello dei profeti, è un tempo inaugurato nuovo che è totalmente dell'Occidente. Mentre invece il tempo ciclico è quello che sottende comunque al nostro vivere. E certo che oggi e anche i greci hanno in fondo preso da questo senso del limite che è proprio del pensiero greco. Viviamo qui, non c'è altro, ecco, anche se coniugato forse in maniera diversa, ma insomma, voglio dire, mi sembra che oggi il tempo cristiano, il tempo degli accadimenti, il tempo della novità, il tempo del regno, sia un tempo un pochino poco sentito rispetto a quello di Coelho e a quello che dice Paolo, perché questo che non è in fondo il tornare al tempo in cui tutto ritorna, in cui non c'è nulla,
no.
Non è questo,
no.
Però il senso del limite, questo invece ce l'abbiamo molto più forte proprio in un momento in cui le scienze, magari le tecnologie ci mettono di fronte a dei limiti, molti limiti superati. Ma proprio per questo il senso del limite è atroce, e proprio per questo, cioè, ritorna un senso greco, quello che Coelho in fondo vive, e che a un certo punto, quando io mi chiedo se si potrebbe invece di dire sappiamo quello che è l'uomo, no? Si sa cos'è l'uomo, egli non può competere con chi è più forte di lui. Non si potrebbe dire egli non può competere con ciò che è più forte di lui, perché poi dopo dice le molte parole aumentano la delusione, e quale vantaggio è? Cioè, le molte parole, le conoscenze, più sai e più sei deluso, più sono le conoscenze, questo è più forte di te. Non chi è più forte, ma che cosa è più forte.
Non rispondo pienamente, ma do solo un piccolo così test. Guardate che a proposito di esplorare cercando le tracce, no? Di un passaggio, questo è altro tema molto moderno nell'indagine, nell'attesa del trascendente, ed è un tema già ebraico, non è che... Comunque, io vi posso solo citare la presenza dentro a un libro del Cardinal Martini per degli esercizi spirituali, che io trovo molto grande, il libro in sé. Una delle cose su cui insiste un intero capitolo è il Dio misterioso, che lui dice Dio vivente, e dice guardatevi bene, lo dice con un tono quasi, non dico minaccioso, ma molto determinato, guardatevi bene dal usare il, o dal fermarvi al Dio che vi è stato incorniciato con un volto in un determinato modo, perché questo è usare Dio. Dio va cercato. È solo uno spunto, perché non che lui, lo sapete bene, voglio dire, faceva esercizi e una buona quota di questa cosa l'ha ripetuta dei religiosi, i quali ovviamente, avendo fatto una scelta di vita, avevano in mente il Dio, quello che anche noi abbiamo presente, quello che ci raccontano, ed è bello avere un Dio di cui ci raccontano tante cose, no? Cioè quello raccontato nell'alleanza, un Dio che è consolatorio. E Martini lì sviluppa proprio tutto un altro discorso, dicendo Dio ci deve mettere in moto per cercarlo. E quindi vuol dire che non ce l'abbiamo confezionato, non so come dire. Ecco, si può allargare questo concetto dicendo Dio è misterioso. Coelet in fondo dice questo: temete Dio quando avete cercato tutto prima e vi siete accorti che non basta la vostra ricerca. Quello è Dio. Cioè è quello che sta dopo il limite di tutta la vostra ricerca. Ma Coelet dice però cercate. Però voglio dire, è chiaro che c'è un'infinità di cose, però ve lo butto lì, Martini ha tutto un capitolo, vi posso dare gli estremi se mai, ma biblicamente fondato sul fatto che Dio... Tutti hanno cercato, ma è anche bene, alla fine della loro ricerca hanno dato un volto a Dio, hanno dato un nome, hanno dato degli attributi, perché quella è la dimensione del nostro andare verso. Però se andiamo a rileggere un sacco di cose c'è scritto che da soli noi lì sopra i cieli non ci arriviamo, che è un altro modo di dire la stessa cosa che Coelet dice in termini laici, nell'immagine di... chi è che di noi potrà raggiungerlo lì? No, uno deve essere lui che scende, opinabile, no? Ma che, però nella Bibbia c'è scritto. Due, in termini laici non è definibile. E secondo, i termini spirituali in cui si muove Martini in questo libro, Dio è vivente. Non chiudetelo dentro un recinto che vi hanno consegnato. Non dice che chi ha cercato prima di noi fosse né malvagio né ingannatore. Dice che va cercato però. E guardate che mi pare che domenica scorsa c'era qualcosa del genere che diceva, no, cercate Dio quando l'avete vicino, se no non lo trovate. Ora, a me il vicino, come lo sento io, è la Bibbia. Oppure i fratelli, anche questo è scritto nella Bibbia, però cercarlo bisogna. Non so se ho risposto in parte al problema che tu hai posto.
Ma anche accettare a priori che non si capisce.
Sì, Coelet è convinto di... E io vi ringrazio molto per la vostra pazienza.